Allora, brevemente perché abbiamo detto che questi 2 giorni, Natale e il Capodanno, avremmo fatto un culto concentrato, ecco. E questa mattina, voce permettendo, anzi un pochino mi è ritornata, ero completamente afono e vorrei meditare sulla importanza di seguire qualcuno che 2000 e rotti anni fa poteva essere il più grande pazzo scatenato, ma poteva essere anche Dio, come lui diceva di essere. E tante volte, sapete, la possibilità di sperimentarlo è collegata al fatto di ascoltare realmente le sue parole. Perché spesso quello che succedeva, Gesù dovette tante volte sottolinearlo, era che voi ascoltate le mie parole, investigate le scritture, eccetera, eccetera, esse parlano di me, siete degli studiosi, vi interessate di cultura ebraica, messianica, perché per loro era il futuro, però voi non volete venire a me per avere la vita eterna. Ecco, questo concetto così strano dove tante volte ci fermiamo a qualche cosa che è detto, che è scritto, ma non riusciamo a comprendere l'importanza di andare a Cristo, e questo non soltanto nella esperienza della conversione, ma poi andare a Cristo, come abbiamo riflettuto negli ultimi tempi, nel senso di fare la volontà di Cristo, lasciare vivere Cristo attraverso di noi. E spesso sicuramente questa realtà è un po' estrema. Perché? È vero che non saremo mai in questo mondo perfettamente a immagine di Cristo, ma è altrettanto vero che se non puntiamo verso un'immagine, se non vediamo verso chi vogliamo andare, è ovvio che la nostra vita sarà un poco sdoppiata, triplicata, sarà da personalità multipla o da disturbo d'identità. Perché? Perché evidentemente abbiamo bisogno di capire come cristiani qual è la nostra identità. E tante volte sapete, se non comprendiamo la nostra identità, neanche comprendiamo quello che veramente sono i desideri, quelli che sono gli obiettivi, e siamo in un momento dove alla fine sembra che le cose che più facilmente si possano soddisfare sono quei desideri edonistici del piacere, dell'avere, che non sono negativi in se stessi, però il problema è che occupandoci di queste cose, di che vestiremo, di che mangeremo, di che telefono avremo, di che connessione, di che non lo so che cosa, tutte queste cose sono così ormai intense, così variegate, così capaci di catturare la nostra attenzione al punto da perdere il senso della nostra identità, al punto da perdere anche il senso e lo scopo che Dio ci ha dato nel momento in cui abbiamo fatto un'esperienza con Lui, che non è un'esperienza di trovare un sistema religioso cristiano di un certo tipo che si confà di più alle nostre aspettative. Sì, questo è chiaro, voi vedete che la Chiesa si distribuisce, la Chiesa cristiana in varie confessioni, in varie situazioni, ma non si tratta semplicemente di trovare un posto giusto dove stare bene, ma si tratta di trovare il posto dove potrai realizzare il progetto che Dio ha per la tua vita. E se la Chiesa, se la comunione, se l'amicizia, se lo stare insieme si riduce semplicemente come un discorso di tarallucci e vino, non è male, è meglio sicuramente che sprangate e colpi di, non lo so, di mazza. E la pace è sempre più un'utopia nel periodo in cui viviamo. Però ripeto, quello che Gesù cerca di portare, quello che Gesù cerca di generare nella tua vita è qualcosa che tante volte si scontra con la nostra difficoltà a prendere sul serio Cristo, a prendere sul serio la sua chiamata. Voglio leggere brevemente questa mattina un pensiero abbastanza conosciuto quando Gesù stava lì a discutere nella sinagoga di Capernaum E lì parlava, usava dei concetti molto forti, parlava di mangiare la sua carne, di bere il suo sangue, parlava proprio di incorporare la sua vita. E naturalmente tutto questo ha un grande significato, perché nel suo modo di porsi Gesù non diceva di essere una delle tante possibili strade per cui l'uomo avrebbe potuto raggiungere Dio. Oggi si dice che tutte le strade portano a Roma, ma in realtà questo relativismo assoluto, Gesù nell'affermazione della sua chiamata, del suo essere, fu sempre abbastanza forte, tant'è vero che il suo parlare riusciva a non passare inosservato. Non era per certi versi un pacifista, anche se lui era spinto dalla pace, ma possiamo in realtà dipingerlo spesso come un rivoluzionario. Rivoluzionario non naturalmente un rivoluzionario che distruggeva o terrorista, ma un rivoluzionario d'amore. Qualcuno che diceva le cose come stavano perché veramente era interessato. Siamo in un'era dove nessuno vuole sapere più le cose come stanno. E perché? Perché forse questo ci dovrebbe portare a delle responsabilità, forse questo dovrebbe farci riflettere. E vi dico una cosa drammatica: una certa percentuale di persone vivono completamente in un mondo a parte, tormentate dai loro incubi, dalle loro ossessioni, dalle loro paure. Un'altra percentuale grandissima vivono in un mondo fantastico, occupati dai loro giocattoli virtuali, non per forza virtuosi, di tutti i generi, come a dire siamo distratti. Per cui quando sentiamo qualcosa di estremo, di forte, siamo allergici. Anche la medicina tante volte tende più al palliativo oggi che al chirurgico. Io dico sì, c'è stato forse un abuso dove prima i chirurghi volevano tagliare di taglia faccia, chirurgia plastica. Ma anche ora siamo molto, come vorrei dire, siamo intolleranti a qualcosa che è estremo. Si dice spesso che in America si è intolleranti semplicemente a quelli che sono intolleranti. Questo discorso naturalmente purtroppo determina un freno estremo nella nostra vita, perché è come, permettetemi questo esempio, se andassimo da un medico, che consideriamo un medico di fiducia, ma anche lì il problema è un poco, tante volte, complesso, ecco perché spesso non ci basta il parere di un solo medico, e guai a consultarne due o tre, perché vi diranno tre versioni differenti dei fatti, e spesso il risultato di tante persone che consultano i medici dice: allora non mi curo più, perché lui mi dice così, l'altro mi dice così, il terzo mi dice... Ma qua Gesù è molto più di un medico. Però dico, ammesso che troviamo un medico di fiducia e andiamo da quel medico e ci prescrive la terapia, ce l'abbiamo lì davanti, quale sarebbe la prassi normale? Seguire la terapia. E io credo che nel seguire la terapia ci sono tante voi variabili che alla fine sapete cosa ci portano? Ci portano intanto a stare male perché non ci curiamo, uno. Due, poi a prendercela col medico. Non solo non stiamo seguendo la terapia esatta, prescritta, ma ci lamentiamo pure dal medico. E ci sembra duro che qualcuno ci debba scrivere in un pezzo di carta quello che dobbiamo fare. Oh, ma guarda un poco, io sono libero. Come qualcuno mi deve scrivere lei... deve fare questo, questo lo deve mangiare, questo deve... Ma chi, come si permette? Io mangio quello che voglio. Siamo in una cultura di questo genere, ragazzi. Siamo in una cultura in cui l'estremismo è stato purtroppo, dico, attenzione, la dimensione umana dell'estremismo, i sistemi totalitari, le violenze, i sistemi integralisti, l'oppressione, il dominio, sono tutte cose sbagliatissime che non hanno niente a che fare con Dio. Il problema è che siamo diventati relativi anche con Dio, che quando Dio ci dice una cosa, relativizziamo. È come se qualcuno al medico dicesse: ma guarda, quel cibo ti fa male, ma bisogna vedere poi secondo come è fatto. Cioè, questioniamo, questioniamo, ragioniamo, riflettiamo. Il risultato qual è? Ci facciamo cambiare idea a Dio su quello che è il meglio per noi? Mi sa proprio di no. E qui un episodio del genere, lo voglio leggere. Ti ho fatto la predica prima di leggerlo. Verso 59 del capitolo 6 di Giovanni, Vangelo di Giovanni, queste cose disse Gesù insegnando nella sinagoga di Capernaum. Perciò molti dei suoi discepoli, stiamo parlando di discepoli, non delle persone più allargate, molti dei suoi discepoli, dopo aver udito, dissero: questo parlare è duro. Estremo, non ci piace. Si scontra con tutte le nostre idee di morbidezza. Chi può ascoltarlo? Come dire, Gesù, abbiamo serie difficoltà a prendere in considerazione quello che tu stai dicendo, perché va bene che abbiamo creduto che sei il Messia, va bene che hai fatto dei miracoli incredibili, hai guarito, hai cacciato demoni, hai fatto veramente cose impressionanti, ma ora stai esagerando, ora stai dicendo qualche cosa che è estremo per la nostra vita. Anzi, se andassimo all'esegesi del brano, comprenderemmo che è difficile per l'intelligenza capire. Non possiamo fare cannibalismo, ma non era questo. Il concetto era seguire in maniera seria la direzione di qualcuno che ci ama. Io vi dico, fratelli, siamo arrivati in un sistema dove, per la logica che ci circonda, per le esperienze traumatiche che ognuno di noi ha fatto, io mi rendo conto che quasi nessuno si fida di qualcuno, cioè, nel senso che è difficile trovare una persona che si fidi veramente di un'altra, tranne che non ha un bisogno estremo, vedi medico, vedi bisogno di avvocato, vedi bisogno di altri. Ma siamo arrivati in un periodo estremo dove la sfiducia tale che si è creata fa sì che anche nei confronti di Dio diciamo: ma chi può ascoltarlo? Inteso ascoltarlo non significa ascoltare una bella predica, fare un bello studio, ma ci crediamo sul serio? Ma stiamo veramente pensando che quello che Gesù 2000 e rotti anni fa diceva aveva un impatto così forte allora per chi lo recepiva, e oggi sembra quasi passare come un messaggio subliminale. Cioè, ma magari fosse subliminale, e meno male, sì, subliminale tante volte opera lo stesso. Lo Spirito Santo in maniera subliminale ci trasmette l'amore di Dio. Tante volte mi succede nella mia vita che vorrei andare in crisi ora. Prima era al contrario, ero sempre in crisi e non riuscivo a uscire. Ora vorrei andare in crisi, vorrei prendermela di più, vorrei fare fulmini, saette, e dopo un poco quasi quasi mi arrabbio che non vado in crisi. Ma è strano. Pastore Adagna sta impazzendo, no? Cioè, come a dire che c'è già una soluzione dentro di me, Dio me l'ha fatta sperimentare, quindi è inutile che mi lamento, so qual è la strada, so che fidandomi passerò anche quell'esame. Supererò anche quella difficoltà. Forse anche a te succede tante volte. Vorresti mandare più a quel paese quella persona che non sopporti più. Vorresti veramente liberarti di tutti quelli che sono contro di te. Vorresti veramente rompere. Vorresti isolarti, ritirarti in un'isola da sola, senza vedere più nessuno. Magari fai già progetti. magari compri pure il biglietto. E poi a un certo punto lo Spirito Santo è come se ti riportasse a un cammino che ti viene detto: è possibile che tu lo superi, è possibile che tu lo fai, è possibile. Ma ci sono momenti in cui questa direttività che Dio vuole nella nostra vita è più chiara, e il suo parlare direttivo non è molto consono agli approcci psicoterapeutici rogeriani, non direttivi. Cioè, come a dire, oggi si propende moltissimo, e ha un senso, che anche nell'aiutare le persone nei loro problemi non si deve mai dare una direzione. Cioè, fino a un certo punto, se una persona si sta buttando, tu non gli dici, spieghi, ah sai, ma lì, cioè, poi ce la puoi prendere per mano in quel momento e la tieni. Certo, non potrai tenerla tutta la vita così, e non potrai impedirle di suicidarsi solamente perché tu la incateni a te stessa o a qualche altra cosa. Però tutta la logica in cui oggi viviamo è di una terapia non direttiva, cioè, come a dire, nessuno ci deve dire niente, nessuno ci deve indicare, noi dobbiamo capirlo. E questo forse da un certo punto di vista ha un senso. Il problema è quando non lo capiamo. Il problema è quando continuiamo a sbattere la testa e non capiamo. Lì abbiamo bisogno di accogliere un parlare che può sembrare forte, rigido, ma che è l'interessamento più grande di un Dio che ti ama e sta soffrendo, sta piangendo nel vedere sprecare la tua vita, nel vedere disperderla. Quando lui ha immaginato un progetto, quando lui ha immaginato intanto che tu diventi un tuo figliolo, un suo figliolo, e questo è il primo pensiero più grande, il desiderio di Dio che tutti vengano salvati, e dovrebbe essere vissuto, travagliato dalla Chiesa, suo corpo, per raggiungere queste persone. Ma poi, quando sei salvato, il desiderio più grande di un padre è quello che tu possa vivere il meglio che lui ha preparato per te. Ma anche lì, tante volte, prevale questa nostra difficoltà ad essere diretti da qualcun altro. Abbiamo avuto esperienze forse di autoritarismo, abbiamo avuto esperienze di dominio, di controllo, non vogliamo più che nessuno ci dica qualcosa di forte, di duro. Eppure io so che ci saranno momenti nella tua vita in cui dovrai rispondere in maniera chiara a delle direttive che Dio ti sta dando. Perché? Perché la scelta che farai in certi casi condizionerà la tua vita e la porterà in un piano B, in un piano C. Noi diciamo, non stiamo parlando di salvezza, stiamo parlando quindi di perdizione, ma sarai portato dove Dio non avrebbe voluto portarti. E poi dirai, mamma mia, ha usato la mia vita in una maniera assurda. Ti sembrava troppo duro, troppo estremo il mio parlare. Hai detto anche tu, come i discepoli, il tuo parlare è duro, Signore. E siccome Dio non ha continuato a gridare nella tua vita, lo Spirito Santo non grida, è un gentleman, continua a suggerire. Non ci vuole molto per turare la bocca al suggeritore, e hai continuato. E in questo caso i discepoli, chiaramente, mi avvio alla conclusione di questo breve pensiero, di questo inizio d'anno. Gesù, sapendo dentro di sé, dice al verso 61, che i suoi discepoli mormoravano di ciò, disse loro: questo vi scandalizza? E che sarebbe se vedeste il figlio dell'uomo ascendere dove era prima? Come a dire, non mi era venuta la tosse fino ad ora. Come a dire, voi mi vedete così, un umile falegname, ma con un'autorità. Traduciamolo in termini neotestamentari. Lo Spirito Santo ti dice: tu mi vedi così come un gentleman, come una colomba, come una mamma. Ma che cosa diresti se capisci che quello che ti sto dicendo viene dalla terza persona della Trinità? Cosa diresti se quella voce dolce che ascolti in realtà viene dal Dio dell'universo? Per la mente umana è inconcepibile. Se tu mi vedessi non semplicemente in una dimensione accogliente, coccolosa, che lo Spirito Santo c'ha, consolatrice, eccetera, eccetera, ma se mi vedessi veramente nella potenza della mia autorità, forse, io dico forse, potresti prendere più in considerazione quello che ti sto cercando di comunicare da qualche anno, quello che ti sto cercando di dire riguardo a quella tua scelta, quello che ti sto cercando di dire riguardo a quel tuo modo di essere, che se continua così manderà a quel paese il tuo rapporto di coppia. Se tu vedessi veramente chi è che ti parla, non il predicatore, non la parola che può sembrare un libro scritto, ma se vedessi chi c'è dietro che ti sta cercando chirurgicamente di guarire, ti sta cercando chirurgicamente di portare a un livello di santità maggiore, allora forse avresti un atteggiamento diverso. E conclude, è molto interessante questo brano, al verso 66: da allora molti dei suoi discepoli si tirarono indietro e non andavano più con lui. E certamente, perché nel momento in cui veramente sentiamo qualche cosa che vorrebbe direzionare la nostra vita, vorrebbe cambiarci, e siamo uditori dimentichevoli, anzi, proprio ascoltiamo ma non intendiamo, anzi, ce ne freghiamo, anzi, parla, parla, tanto io non ti ascolto. Alla fine, nel caso di Gesù, se ne andarono da Gesù; nel caso nostro, Gesù non se ne va da noi, né noi ce ne andiamo da Gesù, ma perdiamo la consapevolezza della voce di Dio, perdiamo la consapevolezza di Cristo dentro, perdiamo la consapevolezza di chi è Signore, cioè non solo Salvatore, perché è bello parlare di qualcuno che mi salva, ah, mi ha salvato, ed è bello, sarà sempre il nostro Salvatore, alleluia, ma un po' più difficile è parlare di Gesù che è interessato a cambiarmi, perché il cambiamento mio fa bene a me, e perché il cambiamento mio fa bene agli altri, non solo perché fa bene a me. E allora lì possiamo essere, tante volte ci alziamo in piedi. Livio, me lo fai un... Oh, mi metti un sottofondo, dai, Livio, stai tranquillo. Da allora molti dei suoi discepoli si tirarono indietro e non andavano più con lui. Dal momento in cui abbiamo capito che l'essere cristiani è una cosa seria, possiamo piano piano retrocedere, metterci prima ai posti più dietro. Una metafora, naturalmente, non è che quelli che siete seduti dietro vuol dire che siete più lontani, poi arrivare ai margini, poi uscire fuori dalla chiesa, ma non è ancora questo il problema, poi piano piano uscire fuori dalla comprensione della comunione fraterna, poi alla fine dimenticarci di questo tesoro meraviglioso. Sì, timidamente ogni tanto diremo: Signore, se mi ami, dimmi 1, 2, 3, 4, se mi ami, dimmi quello che voglio io sentirmi dire. quanto lo facciamo tante volte, i bambini fanno così. E noi tante volte rimaniamo bambini. Dio, se mi ami, io faccio spesso l'esempio, dimmi che anche se mi sbatto la testa al muro non mi faccio male. Dimmelo, Signore, voglio ascoltare che anche quando dovessi camminare sull'inferno, sì, se ci cammini però, perché ti ci porto io nei test e nella vita, ma se tu te ne vai all'inferno, proprio in un posto dove io non ti ho mandato e non ti ho detto che dovevi andare, cioè, purtroppo ti accollerai tu le conseguenze, purtroppo pagherai dei pedaggi e Dio piangerà quando vedrà il diavolo farti pagare dei grossi pedaggi, semplicemente perché hai pensato che il parlare di Dio era troppo duro per la tua vita e hai ascoltato più piacevolmente il dolce e seducente parlare del nemico di Dio e ti sei lasciato invitare in qualche cosa che alla fine si è rivelata una trappola. Quante persone vedo. Fratelli, è grande il dolore che c'è nel cuore di Dio per tanti suoi figli che potrebbero essere di grande benedizione per il mondo e invece vengono poi intrappolati, anche in cose stupide. Non dobbiamo parlare intrappolati in prigione, intrappolati in situazioni veramente perverse di tutti i generi, intrappolati semplicemente nella vanità, nel non senso, nella vita così trascorsa tanto per vivere. E Gesù a questo punto dice a te, dice a me, non arrabbiato ma rattristato, volete andarvene anche voi? E quando stiamo parlando, ripeto, applicata alla nostra situazione, volete rinnegarmi, volete andare all'inferno, ecco perché c'è chi vuole andare per forza all'inferno, Dio, rispettando il tuo libero arbitrio. Ma come a dire, volete anche voi andarmene? Come? Qualcuno? Annina. Volete anche voi fare un passo indietro? Avere sfiducia in quello che io vi ho detto? È come se Gesù ti stesse dicendo: io ti ho promesso tante cose, io ti ho detto veramente, ti ho messo dei sogni e tu poi piano piano li hai sostituiti con dei miraggi. Vuoi andartene anche tu? Che non significa andarsene per forza dalla chiesa, tu puoi rimanere anche in chiesa, ma essertene andato. Ci sono persone che sono più vicine a Dio anche fuori dalla chiesa, non vi scandalizzate che un pastore vi dica così. Ci sono persone che pensano semplicemente che perché sono in chiesa sono vicine a Dio. Assolutamente. Certo, l'ideale poi quando uno è vicino a Dio è, abbiamo sentito il gioco di squadra, è quello di unirsi, di fare le partite insieme, di fare i gol insieme. Ve ne volete andare anche voi? E qui Simon Pietro dà una risposta che noi tutti conosciamo e concludiamo questa riflessione. Signore, da chi ce ne andremmo noi? Tu hai parole di vita eterna. E questa mattina la cosa più bella che ho scoperto nel cristianesimo è che Dio mi lascia libero. Non è un despota, non è un dittatore. Mi ha dato una libertà meravigliosa, ma gli piacerebbe che questa libertà la usassi non per seguire la mia dimensione umana, le mie aspirazioni semplicemente, ma per fare la sua volontà anche quando mi sembra dura, anche quando mi verrebbe di andarmene, anche quando mi verrebbe di posteggiare Dio e occuparmi di 100.000 altre cose. Tu solo, questo è quello che mi riporta a Lui nei miei momenti di fuga, di evasione, come potete chiamarli, di ribellione, di crisi, di indifferenza, di insofferenza. Quante volte hai detto basta il mondo cristiano, non lo voglio vedere più, veramente il mondo dove ho trovato più falsità e più tante tante cose del genere, momenti in cui vorresti lasciare tutto quello che è il progetto di Dio, ma poi lo Spirito Santo, non il pastore che fa la voce grossa, oggi non la posso neanche fare la voce grossa, lo Spirito Santo con una voce dolce ti farà comprendere che se vuoi la vera libertà non puoi andare da nessuna parte se non da Gesù. E allora lì, forse è umiliante per la mia intelligenza, forse è umiliante per la mia super razionalità, ma meno male che lo Spirito Santo me lo ricorda e mi fa dire, come ispirò Pietro, tu solo hai parole di vita eterna. Dove andrò? Ci alziamo in piedi, preghiamo un attimo questa mattina e diamo la risposta a Dio di dove andremo questo anno. Non dove andremo in vacanza, dove andremo, forse le prossime ferie ce le hai già preparate, hai comprato già i biglietti, ma a Dio interessa che questa mattina possa seriamente, senza grandi emozioni, dirgli che ti fidi di Lui e che anche quando dovesse parlarti in maniera chiara, che oggi chiaro è sinonimo di duro, preferiamo capire e non capire, anche se dovesse parlarti in maniera chiara e attraverso la parola e attraverso lo Spirito e forse anche attraverso un pastore, un responsabile, perché no, lui ha stabilito questo sistema, io avevo preferito che lui dirigeva tutto dall'alto senza mediazione. Se ti dovesse parlare in questa maniera, veramente io prego per la mia vita e per la tua vita che tu possa dire: Signore, da chi me ne andrò? Posso ascoltarlo questo parlare anche se duro, posso fare la tua volontà, perché tu solo hai delle parole che sono spirito e vita e che si trasformano in realtà. Tutte le altre cose, tutte le altre costruzioni, tutte le altre mie invenzioni non mi porteranno da nessuna parte, anzi forse mi porteranno alla dissoluzione e alla dissolutezza, cioè a distruggermi, a lasciarmi andare, ma le tue parole io le voglio credere e mi porteranno a una vita migliore per me e per gli altri. Grazie Padre questa mattina ancora, perché anche se il tuo parlare tante volte ci sembra duro e abbiamo bocciato tutti quelli che vorrebbero spingerci, costringerci, sforzarci, ma grazie che tu ci riveli che la tua spinta è una spinta di amore, è una costrizione di amore. Allora ti prego questa mattina che possiamo risentire questa spinta forte dell'amore, spinta che quando eravamo innamorati o quando abbiamo vissuto periodi di innamoramento era semplice a capire, e vogliamo viverla con te, innamorati della tua volontà, innamorati del tuo progetto, vogliamo ritornare a credere, ad ascoltare il tuo parlare anche quando è più estremo, anche quando ci coinvolge in aree che non ci piacciono, anche quando ci porta al sacrificio, anche quando dovessimo veramente fare degli sforzi, anche quando ci sembrerebbe che la nostra convenienza non la troviamo, ti vogliamo dire all'inizio di quest'anno: il tuo parlare sia il benvenuto nella mia vita, nella nostra vita. Grazie. Amen. Dio vi benedica. Buon 2017.